mi fermo qui. La domanda è questa. Lei come vede la sua figura di vescovo? Cioè, in relazione ad avere i primi posti nei convitti, ad avere i primi posti nelle sinagoghe o nelle chiese, non è forse che voi stessi avete questi primi posti?
Ma mi sa dire quando mi ha visto al primo posto? Al primo posto mi vedrà quando sono all'altare, ed è un ufficio che mi compete, non ci posso mandare un altro. E altrove credo di non essere mai stato al primo posto, ecco. Poi sa, se mi conosce un pochettino da vicino, e i miei parenti si lamentano molto. Io non amo i convitti, specialmente le cenette mantovane non amo, perché non sono adatte per il mio stomaco.
Sì, ecco. Ho capito. Beh, adesso a parte le cenette mantovane, sì. Però mi sembra che realmente non ci sia da parte vostra quella...
Sì, ma lei non deve dire da parte vostra,
sì.
Lei sta parlando con una persona ben identificata, lei l'ha mai vista ai primi posti?
Beh, io personalmente no, perché sinceramente...
E allora, cosa perché lo dice?
Sì, io lo dico in senso generale, cioè in senso di tutti i vescovi.
Ma guardi che
hanno...
i vescovi, i miei amici che conosco, eccetera, conducono il mio stile di vita, e quindi non fa più problema questo.
Sì, lei appunto prima citava con quella signora che ci sono delle grosse difficoltà, no? E ha parlato anche di quelle persone che hanno realmente delle grosse difficoltà anche nel vivere.
Sì.
E le persone che vivono in questo, diciamo così, valle di miseria, logicamente vedono la Chiesa sotto un aspetto proprio letteralmente contrario a quello che è la parola di Dio, ricordando la figura di Gesù che viveva
tra i
poveri.
Se lei mi permette... Non sono quelle persone che vedono la Chiesa sotto quella luce, è tutta la propaganda che c'è da tutte le parti, non dico solo da una parte, da tutte le parti, che cerca di creare questi luoghi comuni che sorprendono poi la buona fede dei semplici, ma nella loro semplicità normalmente non perdono la fede.
Sì, forse nella loro semplicità non perdono la fede, ma si scoraggiano quando naturalmente...
Ma le dico che sono dei luoghi comuni, perché questi fatti non avvengono. Lei mi ha detto che amiamo i primi posti e tutto il resto, nei convitti, nelle cerimonie, eccetera. Io le ho detto quando mai mi ha visto, lei mi ha risposto che non mi ha mai visto. Quindi per me il discorso è finito.
Sì, è d'accordo, io forse non ho mai visto lei, ma ho visto la classe a cui lei appartiene.
Ma dove l'ha vista questa classe?
Beh, lo si vede tutti i giorni alla televisione, lo si vede... Lo
ma
si
dove?
Sente.
Mi faccio un caso.
Anche quella persona che le diceva essere su un baldacchino per farsi vedere, no? Perché tutti ambiscono vederla.
Lei non ha capito. Non ha seguito il discorso.
Sì, ho capito il discorso. Lei l'ha messo sotto la forma che tutti vanno per vederlo, ma però indubbiamente non è quella persona umile, quella persona che desidera realmente dimostrare anche l'umiltà agli altri, in quanto logicamente vive vive naturalmente in una gabbia d'oro, mentre nel mare di miseria ci sono gli altri. Il che è un po' difficile andare naturalmente a parlare poi di queste persone di povertà e di umiltà, quando nella vita loro hanno tutto quello che possono desiderare dalla vita. È un po' difficile parlare alle persone di povertà quando non si è mai poveri ma si è ricchi, è vero?
Guardi, è difficile anche dare delle risposte alle persone che non sono, come dire, aperte alle risposte. Noi abbiamo conosciuti i papi di questi ultimi tempi, dal nostro Papa Pio X, che è stato a Mantova per 9 anni. Lei potrebbe venire su in palazzo, io le farei vedere dove dormiva Pio X. in Vaticano quale vita conduceva Pio X e come sia morto di crepacuore, perché ci sono tante forme di miseria, sa? Non c'è soltanto la sofferenza fisica, la sofferenza che viene dalla fame o da altro, ci sono delle sofferenze che raccolgono la sofferenza di tutto il mondo in un cuore solo. Io non so se lei ha mai visto delle persone soggette a queste esperienze. Se lei conoscesse queste persone non farebbe questi discorsi.
Beh, indubbiamente, forse io ne ho conosciuta qualcuna e adesso non voglio, capisce? Però quello che... Lei mi ha capito quello che volevo dirle, monsignore?
Sì, non l'ho, non l'ho capita, basta.
Non ha capito?
No.
Che non si può rappresentare quell'umiltà che ebbe il Cristo quando, ad esempio, lavò i piedi dei suoi discepoli, quando si appartiene ad un'organizzazione che ha tutta una scala gerarchica, a un'organizzazione dove è molto difficile anche accedere ad alcune persone anche per chiedere aiuto. Questo allora dimostra che il Cristo era disponibile per tutti, il Cristo andava nelle case, andava
Va bene, guardi, io ho già detto al principio della trasmissione che il Cristo aveva come ambito della sua attività quel lembo di terra che è la Palestina, il Papa ha quel lembo di terra che è il mondo intero. E un vescovo ha quel lembo di terra che è una diocesi, che normalmente supera le sue possibilità umane di raggiungere tutti e di stare con tutti.
Ho capito. Allora lei come persona si ritiene accessibile a tutti?
Nel limite del tempo e dello spazio, insomma.
Nel limite del tempo, d'accordo.
Sono un essere umano come tutti gli altri.
Ecco, lei si mette quindi a livello di tutti gli altri. Quando uno ha bisogno magari anche di parlarle, di rivolgere una parola,
sì,
lei sarebbe sempre disponibile.
Ma sempre, ma difatti io tutto il giorno, quando sono in casa, naturalmente, e che non sono preso da altri impegni, sono a disposizione di chiunque possa, di chiunque voglia venire. Non è necessario il biglietto di visita oppure il biglietto di raccomandazione.
Va bene, la ringrazio, buonasera.
Prego.
Allora io invito gli ascoltatori a fare degli interventi brevi per l'organicità della trasmissione. Il telefono squilla in continuazione, forse lo sentite anche voi in sottofondo. Comunque noi proseguiamo, Monsignore, sul nostro dialogo, naturalmente è un dialogo frammentario, per esempio queste due domande che prima le ho lette sono rimaste ancora senza risposta. Ecco, eventualmente torniamo. Ecco, io così avevo pensato a questa domanda, no, proprio perché mi sembra che vada considerata. C'è un inquinamento totale, c'è un inquinamento nell'uomo, c'è un inquinamento nell'ambiente. Secondo lei, Monsignore, questo è un inizio di una fine catastrofica o è soltanto il flesso di una parabola?
Ma per usare il suo linguaggio, io lo ritengo semplicemente il flesso di una parabola, perché ho una duplice fiducia. Prima di tutto ho fiducia in Dio, il quale vuole la salvezza degli uomini, e a lui gli strumenti per portare gli uomini alla salvezza, anche alle volte attraverso quelle che noi giudichiamo i fallimenti umani. E poi ho fiducia negli uomini, cioè nella capacità di far scattare ad un certo punto il buon senso, il senso critico e l'istinto, direi, della conservazione.
Cioè non è secondo lei l'inizio di un processo irreversibile? Lei vede una possibilità di ritorno, di recupero, sia sull'uomo sia sull'ambiente?
Ma io direi di sì, perché tra l'altro noi abbiamo sempre come teatro, chiamiamolo così, della nostra visione del mondo, il mondo occidentale, sia quello dell'est sia quello dell'ovest, mentre il mondo è immenso, è enorme. Pensiamo alle sconfinate Americhe del Nord, pensiamo alle sconfinate popolazioni dell'Asia. E
la storia è ancora lunga, io non ci vedo ancora vicino la, la fine del mondo. E no. Indubbiamente, come sono passati gli imperi che sembravano intramontabili, quello greco di Alessandro Magno, quello romano, per venire più vicino al favoloso Napoleone, più vicino ancora a Hitler, così dobbiamo pensare che ci siano altre, che tutte le potenze ad un certo punto scompaiono dalla faccia della storia. Ci vorranno più anni, meno anni, e la storia va avanti secondo un processo che qualitativamente è migliore, anche se nella quantità può darci l'impressione che peggiori.
Una visione tutto sommato ottimistica che mi conforta, francamente lo dico. Vabbè, io le faccio un'altra domanda. Quando gli italiani hanno convalidato il divorzio con il referendum, lei cosa ha pensato intimamente, Monsignore?
Ma io ho pensato che gli italiani, e l'ho pensato e lo penso ancora tuttora, non abbiano espresso al di fuori di veri e propri condizionamenti ciò che era il loro genuino sentimento. Comunque sia, il fatto è avvenuto e la preoccupazione di un vescovo non è quello di cambiare una legge, è quello di cambiare un costume, e allora è quello di intensificare la predicazione del Vangelo, perché i valori che sono insiti nel Vangelo e che sono portati avanti dal Vangelo si affermino sempre di più nel mondo.
C'è un altro tema, anzi c'è un tema che è sconcertante, che porta, fa discutere molto, mi riferisco all'aborto. Cosa pensa di questo tema, Monsignore?
Del tema lei sa benissimo quello che penso, cioè io...
Cosa pensa di quello che sta avvenendo, di quello che ha fatto il Parlamento?
Non lo ammetto, e di quello che avviene, cosa devo dire? Avviene.
Ne prendete atto?
Se ne prende atto, e poi sarà uno stimolo per un'azione non di tipo politico, di tipo, come qualcheduno ha il sospetto, di pressione di qualsiasi genere, perché la gente acquisti quella sensibilità che la porti a privilegiare i valori della vita sugli altri valori.
Ecco, qui ho una domanda su un foglietto che ha fatto un ascoltatore, un'ascoltatrice, non lo so. E guarda caso si riferisce al reddito denunciato da lei, denunciato e oggi riportato dalla Gazzetta di Mantova. La domanda è formulata in questo modo, dice: come mai lei ha denunciato 2.600.000 e Don Bosi non denuncia 1.000.000 più di lei? Ecco, questo qui non si riesce a capacitarsi di questa differenza. Se vuol rispondere, non so se valga una risposta a questa domanda, comunque questa è la domanda.
Io ho cercato di fare la denuncia nel modo più corretto che sia possibile, e poi non mi ritengo affatto l'ecclesiastico più ricco della diocesi, perché le mie condizioni sono tali per cui ho bisogno della carità degli altri e non sono al di sopra degli altri, anche economicamente parlando.
Monsignore, c'è una corruzione in corso nella nostra disgraziata nazione, corruzione a tutti i livelli. Proprio in questi giorni il Parlamento non fa altro che occuparsi dello scandalo Lockheed, eccetera, eccetera, eccetera. Poi chi più ne ha più ne metta, senza quelli che dovranno uscire, che non hanno ancora un nome ufficiale. Cosa pensa di questa corruzione? Vorrei sentire il suo pensiero quando apprende queste notizie. Un uomo che ha le sue caratteristiche, che deve appunto fare tutto quello che lei fa, cos'è che pensa un uomo del genere?
Ma la corruzione è la conseguenza della dimenticanza e dell'allontanarsi dai principi di una morale che abbia la possibilità veramente di salvare l'uomo. Abbiamo già detto antecedentemente che ci sono due padroni, Dio e il denaro. In una società così come è organizzata oggi in tutto l'Occidente, che viene denominata società consumistica, la corruzione è connaturale, è voluta dal sistema. E non mi riferisco solo a quello che capita nella nostra piccola Italia. Questa corruzione ha raggio e a profondità e dimensioni molto più vaste, è in tutto il mondo, ma in tutto il mondo, non esclusa nessuna parte del mondo, e ne è escluso nessun sistema, perché alle volte si dà la colpa al sistema. No, quando i sistemi dimenticano di essere al servizio dell'uomo, ma si servono dell'uomo, necessariamente finiscono di produrre corruzione, o in un senso o in un altro. Perciò la corruzione non mi meraviglia, può turbarmi, può dispiacermi, e mi dispiace sinceramente. Io devo pensare come vescovo come posso fare argine, ma bisogna vedere, gli uomini sono liberi di accettarlo o di rifiutarlo il mio argine, perché il mio argine tocca le coscienze, tocca la responsabilità e tocca il coraggio di seguire nostro Signore Gesù Cristo. Ma molti si dicono cristiani, ma pochi sono quelli che hanno il coraggio di seguire nostro Signore Gesù Cristo.
Monsignore, perché Dio faceva i miracoli e voi non li fate?
Perché soltanto Dio è capace di fare i miracoli e noi naturalmente non siamo Dio. Ecco, alle volte si fa una grande confusione a riguardo della Chiesa. La Chiesa può identificarsi con nostro Signore Gesù Cristo e quindi con quello che Dio vuole fare nel mondo a favore degli uomini. Ma la Chiesa rimane sempre una istituzione umana, mirabilmente preservata dall'essere peggio di quello che non sia, dalla forza dello Spirito di Dio stesso. E quindi non abbiamo queste pretese, e non possiamo averle perché saremmo dei blasfemi.